Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Questo scrive San Paolo Apostolo ai Romani. Quando pensiamo ai nostri rapporti con gli altri, ci piace credere che siamo sopra le parti, che sappiamo cioè essere assolutamente oggettivi, che insomma sappiamo riconoscere e trattare gli altri veramente per quello che sono. La realtà invece ci dimostra tutt'altra cosa. Quando si tratta di relazioni con gli altri, per il solo fatto di essere umani, entrano in gioco una serie di dinamiche psicologiche che hanno radici più o meno profonde nelle nostre esperienze quotidiane. Una persona ci risulterà dunque più piacevole, più simpatica di un'altra, e magari senza una ragione apparente. Certamente questo è naturale, e nessuno di noi è escluso da questo tipo di dinamiche. Eppure esiste una modalità di rapportarci agli altri che potremmo definire squisitamente cristiana. Essa non ha nulla a che vedere col moralismo o con il volontarismo. È un modo di vivere la nostra vita alla luce del Cristo. Gesù stesso, infatti, ci ha dato l'esempio con i fatti, e le sue parole sono state molto chiare in proposito. Ci invita ad amare gli altri in modo assolutamente nuovo e sconvolgente.
Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
Fin qui tutto potrebbe essere chiaro e riconosciuto come giusto in una sorta di etica che rientra nel nostro modo di pensare, anche se nella pratica diventa difficile. Ma ciò che ci sconvolge profondamente è quanto aggiunge Gesù.
Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo.
Amare i nemici. È già difficile amare gli amici. Figuriamoci chi ci è nemico e chi ci ha fatto del male. È certamente un punto di arrivo e non, come troppo spesso pensiamo, un punto di partenza. La vita spirituale è inserita in un continuum, è un divenire che si sviluppa in scelte fatte ogni giorno. Per il cristiano non esiste un essere arrivato una volta per tutte, ma un camminare e uno scegliere ogni giorno Dio. Dunque non dobbiamo spaventarci o demoralizzarci perché non siamo ancora a questo punto, ma solo essere pronti e disponibili a rimetterci in viaggio. E non una volta soltanto, ma milioni di volte, tante quante sono i respiri della nostra vita. Poter amare veramente è un dono di Dio, che interpella però la nostra volontà e il nostro desiderio. Due libertà che dialogano dunque, quella di Dio di donare gratuitamente e quella dell'uomo di farlo liberamente. Ci vuole tempo per le grandi cose. Ciò che dobbiamo fare però è non perdere tempo. San Paolo conosceva bene il suo cuore e quello degli altri. Sapeva quanto fosse piccolo davanti all'immensità di Dio. Proprio per questo ha mostrato la meta, l'amore, e ha cominciato a parlare per l'altro almeno di stima.
La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore. Attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda.
Anche stimare gli altri però non è affatto semplice. Sono belle parole, in teoria, ma quando le dobbiamo applicare davanti a una persona concreta, tutto diventa più difficile. Se la persona ci è simpatica, è tutto più naturale, ma se ci capita il contrario, tutto si complica.
Eppure è proprio in questa situazione che ognuno di noi può sperimentare una nuova e importante esperienza. L'altro, infatti, non è solo l'insieme delle nostre reciproche simpatie o antipatie. Non deve essere solo guardato in base alle sue qualità umane o all'amicizia che nutriamo per lui, ma dovrebbe essere trattato come persona nella quale abita Cristo e alla quale spetta dunque lo stesso rispetto che si deve a Cristo. Siamo convinti che in alcuni casi proviamo l'assoluta impossibilità di provare questa sorta di sguardo più profondo dell'altro. Tutto in noi si oppone all'idea che quella determinata persona che non stimiamo affatto, anzi che detestiamo con tutte le nostre forze, vada considerata come Cristo. Come possiamo considerare Cristo persone che hanno i peggiori difetti di questo mondo?
Certamente non dobbiamo affrontare la situazione in maniera moralistica. Non si ama nessuno per dovere. Non dobbiamo far finta che i difetti delle persone non esistano ed essere affetti da buonismo a tutti i costi. Un altro grande conoscitore del cuore umano insieme a San Paolo fu San Benedetto. Egli addirittura ha chiamato i difetti dei suoi monaci per nome e, quando necessario, li ha severamente puniti. Riferendosi all'abate, il padre della comunità cenobitica dice: «Detesti i vizi, ma ami i suoi monaci». Questo non vale certamente solo per un abate, un prete o un religioso. Tutti noi cristiani siamo chiamati a vivere questo aspetto nelle relazioni con gli altri. È un impegno di una vita che non si esaurisce con pochi sforzi o tante parole. Il benedettino Anselm Grün ha scritto:
«Ci si dovrà impegnare per anni per comprendere con amore tali persone, fino a quando la nostra repulsione e i nostri pregiudizi si annullano e l'amore di Cristo si impone. Se vediamo Gesù nell'altro, non guardiamo l'altro distrattamente. L'altro non si sente meramente come un oggetto casuale verso il quale pratichiamo il nostro amore per Cristo, ma si sente considerato umanamente, preso sul serio e amato. Nonostante i suoi difetti, si sente accettato in una maniera così profonda che diventa capace di cambiare e di fare spazio in sé alla figura di Cristo».
Un antico monaco diceva: «Se vuoi conoscere il tuo fratello, onoralo piuttosto che biasimarlo». In ogni uomo c'è un nucleo buono. E noi stessi stentiamo a crederlo molte volte. Ma questo nucleo è spesso avvolto in un involucro, non è visto e non riesce a svilupparsi perché non è visto e accettato dagli altri. La nostra fede del valore che è in lui, che per noi è una persona, Cristo stesso, produce in lui la fede di essere qualcosa di valido.
questa forma di amore per il nostro prossimo non dobbiamo pensare che sia un mero atto di bontà puramente esteriore che possiamo decidere di fare o non fare. È un modo di amare che esige prima di tutto la nostra conversione. Paolo fu capace di amare chi perseguitava con tutte le sue forze solo dopo aver incontrato Cristo. Necessità che il nostro cuore sia purificato da ogni tendenza egoistica. Se riflettiamo seriamente su questo invito, cadranno tante illusioni di sentirci buoni cristiani solo perché andiamo spesso a messa e facciamo qualche preghiera. Se manca in noi ciò che è il distintivo del cristiano, quando ci presenteremo davanti al Signore, rischieremo di sentirci dire: «Non ti conosco».
Non dimentichiamo che Gesù stesso ci ha insegnato come riconoscerlo, se lo amiamo sul serio. E lo ha fatto non solo riferendosi al nostro amore per Lui, ma anche al nostro amore per il prossimo.
«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Carcerato e siete venuti a trovarmi. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me».
Questa è la vera sequela di Gesù, senza illusioni. E in un mondo che spesso ci inganna, dovremmo potercelo ricordare. Per questo, preghiamo insieme.
Signore Gesù, insegnami a vedere nell'altro il tuo volto. Spesso è difficile, perché riesco solo a vedere l'orrore che ne trapela, il disgusto che mi provoca. Toglimi dal cuore l'illusione di amare, quando a malapena riesco ad amare me stesso. Che nell'altro veda il sigillo del tuo amore, la forza del tuo nome, affinché scopra te e in te lui, e in lui ancora te.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Alessandro Rossi, Aldo Russo. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura.